vado al messaggio di fratello R che ha una domanda sull'evangelizzazione che credo sarà utile per altri fratelli che evangelizzano. Lui dice: ciao cari fratelli e sorelle, come state? Ho una domanda. Ho incontrato un nuovo fratello mentre evangelizzavo. Anche lui evangelizza per le strade. Abbiamo avuto una conversazione sul rapimento ed è venuto fuori che lui predica il rapimento pre-tribolazione. Naturalmente non ero d'accordo con lui e abbiamo discusso un po'. Ho detto all'altro fratello che non potevo andare a evangelizzare con lui perché altrimenti sarei stato anche io colpevole di questa falsa dottrina. Il mio errore è stato quello di non avergli mostrato abbastanza amore durante la conversazione. Tuttavia mi sono scusato con lui e mi ha perdonato. La mia domanda è: posso evangelizzare con qualcuno che predica il rapimento pre-tribolazione o no? Cosa ne dite? Che Dio vi benedica. È interessante perché lo so che tanti fratelli che evangelizzano vorrebbero avere un compagno, qualcuno, perché Gesù li ha mandato due a due, è più facile due a due. Però spesso non trovano la persona che vede la fede, la Bibbia, con gli stessi occhi, con la stessa fede. E allora cosa facciamo? Ci uniamo nell'evangelizzare insieme anche se abbiamo dottrine diverse oppure no?
Ma assolutamente no. Gesù li mandò a due a due, ma erano leggi 1 Corinzi 1:10. Erano in unità, 1 Corinzi 1:10.
1 Corinzi 1:10 dice: ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1:10. Wow!
Camminare insieme, vai Amos capitolo 3, camminare insieme con persone che non si è d'accordo nella dottrina, capito? Come poteva Paolo andare in giro invece di andare con Barnaba, con Sila, andare in giro con uno che litigava sulle dottrine? Infatti appena Barnaba, Atti capitolo 15, si è messo a litigare con Paolo, immediatamente si sono divisi. Barnaba si era dimenticato, indipendentemente di cosa dicevano, su cosa litigavano, però quando c'è una leader, quando c'è un capo, devi sottometterti come al Signore. Barnaba non ha capito, che forse Barnaba, forse, non lo so, poteva anche avere ragione, era una discussione, però Paolo era il capo. Era sempre lui che andava avanti a spaccare il ghiaccio e Barnaba si è dimenticato. E allora ha litigato con Paolo, ciao, si sono divisi e Barnaba sparisce dal libro degli Atti. Innanzitutto, se uno sta litigando con te su una dottrina, è logico che il leader, la guida, non è dichiarata, perché Eliseo, virgolette, non ha capito chi è Elia e Elia, virgolette, non ha capito chi è Eliseo. Cioè, Eliseo deve seguire fin quando Dio lo unge e allora fa i miracoli di Elia. Io non sono mai andato a evangelizzare con una persona che ha dottrine diverse. È impossibile. È come sposati una donna o un uomo che ha una dottrina diversa sulla Bibbia, su questo, su quello. Ma un matrimonio, un vicolo cieco, un matrimonio diretto al divorzio. Non ti sposare con una donna o un uomo che ha la pensa diversa. Per questo che quelli che sposano religioni diverse come indù, musulmani, eccetera, finiscono sempre al divorzio,
logico.
Sì. Hai trovato Amos 3, sì. Verso 3?
Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Amos 3, verso 3.
Quindi come puoi camminare evangelizzando se ogni tanto ti fermi e ti metti a litigare? Insomma, il rapimento è prima o dopo la tribolazione? Noi abbiamo fatto studi molto profondi, carichi di scritture. Non dovete credere a fratello Giuseppe, credete alle scritture. Le scritture sono chiarissime. Matteo 24, 21 dice: ci sarà grande tribolazione. Avanti, continua la legge a 29, dice: dopo la tribolazione c'è il rapimento. E i falsi profeti dicono: no, ma quando dice dopo vuol dire prima, guarda, garantito io, come ti chiami? Falso profeta, ho capito. Va bene, e allora cerchiamo di svegliarci.
E poi se sono in disaccordo su questo punto del rapimento, chissà su quante altre dottrine sono in disaccordo, perché questa dottrina è la base del tempo della fine, delle profezie, del prepararsi. Quindi se una pecorella vi chiede, parlatemi del tempo della fine, cosa avviene, cosa dice la Bibbia alle profezie, e come insegnerete a quella pecorella, secondo la tua fede, secondo la sua fede, prepararsi o no? Cioè tutto cambia.
Amen, amen, amen. È così. Due persone non possono camminare insieme. Un matrimonio non può andare avanti felice con una moglie che dà numeri o un marito. Perché la moglie e il marito che non stanno seguendo la stessa dottrina, qual è? Quella del Vangelo, della Bibbia. E quando c'è un problema, andare alla parola e scoprire cosa dice Gesù. Continuare a leggere la parola finché... Ho capito, guarda cosa dice qui. Se non sapete come leggere, attaccate al Vangelo dell'inizio, continuate a leggere finché trovate... Ah, questa scrittura però, questa scrittura è chiara, ho capito cosa devo fare. Va bene? Ecco. Allora, questa persona potrà anche essere credente, salvata, eccetera. Ma quanto operare insieme, questa è un'altra storia. Gesù ha chiamato 12 discepoli che lo ascoltavano, lo seguivano, e non appena uno è uscito appena dal binario, ecco, era Giuda, sono diventati 11. Giuda era uscito dal binario. E questo succederà con tutti quelli che vanno a evangelizzare con persone che hanno altra dottrina, altre idee, altre religioni. Tutte le religioni cristiane sono sette. Non c'è una religione cristiana che non è una setta. Parlo delle denominazioni. Il solo cristianesimo vero, completamente vero, è quello che segue il Vangelo. La cui dottrina è Gesù, il pastore è Gesù, la dottrina il Vangelo. Va bene? Allora poi quando andate a evangelizzare davanti alle pecorelle, potreste confonderle con dottrine diverse. Tu gli spieghi che prima o poi arriverai al rapimento, che dice, guarda, è scritto nero su bianco, dopo il rapimento. E lui dice, no, non sono d'accordo, ma cosa vuoi andare in giro con una persona che ti contraddice davanti alle pecorelle. Va bene? Guarda, questa è una cosa che a me mi è capitata, stavamo evangelizzando in Italia, dove eravamo vicino a Macerata, dove eravamo lì, e evangelizzato una persona che mi dice, ah, guarda qui, mi sta evangelizzando una persona molto in gamba. Dico, ah, sì, beh, sì, vieni. Sono andato a incontrare questa persona e c'era un gruppo di pecore che questo qui stava evangelizzando. E io ascoltavo.
Quello sulla montagna?
Sì.
Ah, quello è stato ad Aquila.
Ah, quello è stato.
Abbiamo evangelizzato un giovane che era nelle tende.
Ah, eravamo lì per il terremoto, è vero?
Sì, per il terremoto. E questo giovane che è stato uno dei rifugiati che era nelle tende e ha detto mi piace tanto il vostro messaggio, il vostro teatrino che avete presentato e sono d'accordo con i vostri insegnamenti.
Perché abbiamo fatto un teatro lì sul Vangelo.
Però io ho seguito fino adesso un altro predicatore, venite a incontrarlo. E siamo andati a vedere quello sulla montagna.
Sì. Tu ti ricordi i dettagli, brava Angela.
Sì, che viveva come un po' in isolamento, come un ermita si dice.
Eremita,
sì.
Uno barba lunga di Mosè,
sì.
Tipo impressionante.
E la gente andava a vederlo in gruppi come un santone.
E lui c'è, sì, un santone. E questo giovane ci ha detto, dovete venire a incontrarlo, lui predica come voi,
ecco, sì.
Usa le scritture.
Sì.
Ma andiamo a vedere. E allora andiamo lì e lo troviamo qui con un gruppo di pecore, lui sta evangelizzando in un posto. E l'ascolto, è tutto bene. A un certo punto comincia a parlare del rapimento. E dice, il rapimento è già avvenuto.
È già passato.
La risurrezione è già avvenuta.
Sì.
Dico, che cosa sta dicendo questo qua? La tribolazione è già arrivata, è passata. Non dovete preoccuparvi di niente. E dico, ai ai ai, non ci siamo qui. E allora a me non mi piace, cioè, quando un predicatore predica, non è bello interromperlo, no? Infatti vai in qualunque chiesa, predicano qualunque cretinate, ce ne sono diverse, però mentre predicano li rispetti, stai zitto, poi quando lui ha finito lo prendi in privato e ci senti, guarda che la scrittura dice così e non cos'è.
Sì.
Però e siccome stava ingannando tutte queste pecore, e loro hanno detto, ma forse qui è meglio che intervengo, no? E allora.
E le hai chiesto: ma tu sei stato rapito? E lui ha detto: sì. E tu hai detto: ma come mai sei qui allora? E lui ha detto: ma sono stato rapito nello spirito.
Ah, ho capito.
E così ha spiegato.
Cioè lui spiritualizzava tutto. E allora lui dice: Dio mi ha rivelato l'Apocalisse. Adesso io capisco l'Apocalisse. Dice: ah, sì. E cos'è? Dice: tutto quello che sto predicando è la rivelazione di Dio. Ah, che cioè che tutto è già avvenuto, risurrezione, rapimento,
sì,
eccetera, eccetera. Guarda, vai a Seconda Tessalonicesi 2, dove dice: alcuni dicono che il rapimento è già avvenuto. Secondo Tessalonicesi 2, all'inizio dice che alcuni dicono
verso
che...
Verso 3?
Sì.
No, verso 2 anche.
Sì.
Non lasciatevi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Okay.
Nessuno vi inganni, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ok, leggete il resto, secondo
che è l'anticristo.
Secondo Tessalonicesi 2. Vedi, così si insegnano di scrittura in scrittura, non da teoria in teoria. E allora gli ho detto: ma scusa, io non ho capito, Dio ti ha aperto l'Apocalisse. Sì, io lo capisco tutto adesso. Ma sto insegnando l'incontrario questo qua. Gli ho detto: ma senti, rapimento è già avvenuto, risurrezione è già avvenuta. Sì, sì, sì. Gesù è già tornato. Sì, sì, sì. Tu sei stato rapito. Sì. E caspita, ma è così che insegni? E scusa, che scrittura ti ha dato il Signore? Ti avrà dato una scrittura? Signore? Sì, sì, mi ha dato una scrittura, sì. E quale sarebbe, se posso chiedere? Apocalisse 10, mi ha detto. Ma Apocalisse 10, guarda. All'inizio c'è un angelo che grida.
Sì.
Me la leggi? Apocalisse 10, sì, deve essere verso 3, no?
Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto, non le scrivere. Apocalisse 10, versi 3 e 4.
Capito? E dico, beh, qui non dice niente. Detto, qui,
cosa c'entra?
Qui il profeta non ha scritto niente. Dice, sì, lo so, ma Dio me l'ha rivelato a me. Cose che tuoni hanno detto.
Ah, quello che Giovanni non ha scritto, Dio ha rivelato a lui.
Cioè, questo è come quelle chiese evangeliche che basano la dottrina del rapimento prima tribolazione. Questi predicatori poveracci la basano su scritture che non esistono.
Un rapimento segreto con scritture segrete.
È talmente segreto che non lo sa neanche Dio.
No.
Non è neanche scritto nella Bibbia, perché è un segreto, capisci?
Ok, sì.
007. Cioè, questo qua diceva... Beh, sì, non l'è scritto perché cioè Dio aspettava che arrivasse lui per rivelargliela a lui, capito? Cioè, è così che insegnano i falsi profeti, no?
E quindi okay. Noi abbiamo detto a questo giovane che deve decidere lui chi vuole seguire,
sì,
quali insegnamenti vuole scegliere.
Ti ricordi, siamo rimasti fino alle 3 del mattino a predicargli.
Sì.
E siamo andati via dalla riunione, siamo tornati all'accampamento dei rifugiati del terremoto e sotto la luce di un fanale, di una luce, un palo di luce, leggevamo le scritture fino alle 3 del mattino, perché era una pecorella questa. Dice io sono confuso, non so chi crede, fino adesso ho seguito lui, però mi piace come predicate voi. Gli ho detto: guarda, noi stiamo andando di scrittura in scrittura, questo qui va di rivelazione personale a un'altra rivelazione personale, stai basando la fede su un uomo.
No, l'abbiamo detto a lui di discernere, di chiedere a Dio chi usa le scritture nel modo giusto, e lui deve fare questa scelta.
Certo.
Perché è venuto per giorni a seguire gli insegnamenti.
Diversi, Chiaralina, vivevamo nelle tende, ti ricordi? Che
sì.
Ci avevano dato una tenda insieme agli attendati, perché noi evangelizzavamo gli sfollati, no? E allora mi ricordo c'era un prete cattolico nero dall'Africa, super pecora, ed era molto scoraggiato perché dice: la gente bestemmia Dio, dov'è il tuo Dio che ha permesso che i miei parenti morissero, la mia casa è crollata, dov'è Dio? Lo bestemmiavano. E questo prete era scioccato, veniva dall'Africa, e in Italia, la culla del cristianesimo, invece ha trovato un branco di capre che bestemmiavano Dio, come in Apocalisse 16. Dio ha mandato la sua ira, in quel caso, e bestemmiavano Dio. Ok, in conclusione, guarda, concludo con un'altra scrittura e poi basta. Matteo 12, andiamo lì, al verso 25, Gesù dice.
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Matteo 12, verso 25.
Ok, penso che posso anche fermarmi qui. Quindi una casa divisa va in rovina, non puoi andare a evangelizzare con uno che crede in false dottrine. False dottrine non perché lo dico io, ma perché non ha scritture. Questi predicatori imbroglioni che predicano il rapimento prima della tribolazione non hanno scritture. Tu le vedi, si presentano al pubblico con una borsa attrezzi. Giratupi, le chiavi inglese, il martello, il cacciavite, per cosa? Per stortare tutte le scritture che usano. La scrittura dice così, ma aspetta, adesso io un po' di filosofia, un po' di cretinate predicate, alla fine ti faccio vedere che sta scrittura dove dice Matteo 24-29 che il rapimento è dopo la tribolazione, vorrà dire prima la tribolazione. Ciechi come talpe, Angela. Non mi fare gridare troppo, per
Ok,
favore.
sono
Prendi il
capito.
microfono,
Va
perché sennò
bene.
già c'è una brutta
Quindi, per
reputazione.
evitare di portare confusione alle pecorelle, meglio se o non andate a evangelizzare insieme o vi mettete d'accordo prima che la Bibbia ha l'autorità finale per decidere quali dottrine sono giuste e sbagliate. Se lui, quel fratello, riceve le scritture, potete fare qualcosa insieme, se no, non si può fare niente.
Gloria a Dio.
Amen.
Sufficiente?
Sì.